Benvenuti al Daily Digest di venerdì 30 gennaio. Oggi parleremo di Efteling, danze macabre e il Dynamic Motion Stage. Louis Braille e l'emancipazione intellettuale dei ciechi. Ostia Antica, la città specchio. Realtà estesa XR nell'industria e formazione. E la Ziggurat di Ur, mattoni e monumentalità mesopotamica. Iniziamo. Efteling, danze macabre e il Dynamic Motion Stage. Nel 2024, il parco olandese Efteling ha inaugurato Danze Macabre, un'attrazione che ridefinisce i confini dell'ingegneria delle giostre. Sostituendo lo storico Spookslot, questa meraviglia tecnologica utilizza il Dynamic Motion Stage, un sistema unico al mondo che combina movimenti planetari complessi con una tematizzazione gotica spettrale. Efteling, custode della tradizione fiabesca europea Efteling, situato a Katzevel nei Paesi Bassi, è uno dei parchi a tema più antichi del mondo, inaugurato nel 1952. A differenza dei parchi americani dominati da franchising cinematografici, Efteling ha costruito la sua identità sulle fiabe tradizionali europee e sul folklore nordico. Il Bosco delle Fiabe, con le sue sculture animate che narrano storie di Grimm, Andersen e Perrault, rappresenta l'anima originale del parco. Negli ultimi decenni, Efteling ha saputo bilanciare perfettamente il rispetto della tradizione con l'innovazione tecnologica. Attrazioni come Simbolica, un dark ride interattivo con veicoli trackless, e Baron 1898, un dive coaster tematizzato sulla maledizione di un barone minerario, dimostrano come la narrazione europea possa essere potenziata dalla tecnologia all'avanguardia senza perdere la sua essenza poetica. L'apertura di Danze Macabre nel 2024 rappresenta il culmine di questa filosofia, un'attrazione che utilizza ingegneria meccanica di altissimo livello per raccontare una storia gotica profondamente radicata nella cultura europea medievale, quella della danza macabra, dove la morte invita ricchi e poveri, potenti e umili, a ballare insieme nell'aldilà. Il Dynamic Motion Stage, ingegneria senza precedenti danze macabre, è costruita attorno a un sistema ride completamente nuovo, progettato da Intamin Amusement Rides in collaborazione con gli ingegneri di Efteling. Il Dynamic Motion Stage rappresenta un'evoluzione radicale rispetto ai tradizionali caroselli o teatri dinamici esistenti. La sua complessità meccanica e cinematica lo rende un unicum nell'industria mondiale dei parchi a tema. Il cuore del sistema è una piattaforma circolare principale di 18 metri di diametro, capace di eseguire 3 movimenti indipendenti e simultanei. Può sollevarsi verticalmente per 3 metri di altezza, inclinare lateralmente fino a 20 gradi rispetto al piano orizzontale, e ruotare completamente su se stessa. Questi movimenti, controllati da un sistema idraulico e pneumatico di precisione, sono sincronizzati al millisecondo con la colonna sonora orchestrale dell'attrazione. Sulla piattaforma principale sono montate 6 piattaforme secondarie circolari, chiamate cori in riferimento ai cori della cappella gotica che costituisce l'ambientazione. Ogni coro può ruotare indipendentemente dalla piattaforma principale e ospita gruppi di passeggeri seduti in cerchio, rivolti verso l'esterno. La combinazione dei movimenti della piattaforma primaria e delle rotazioni indipendenti dei cori crea traiettorie complesse di tipo epicicloidale. Cinematica planetaria e percezione sensoriale. Il termine moto planetario descrive perfettamente il comportamento del Dynamic Motion Stage. Proprio come i pianeti che orbitano attorno al Sole mentre ruotano su se stessi, i cori compiono rotazioni su 2 assi simultaneamente, quello centrale della piattaforma principale e quello del proprio centro. Quando la piattaforma si inclina o si solleva mentre entrambe le rotazioni sono attive, i passeggeri sperimentano forze G laterali e verticali in continua variazione. Questa cinematica complessa crea illusioni percettive straordinarie. Quando i cori ruotano in direzione opposta alla piattaforma principale mentre questa si inclina, i passeggeri percepiscono una sensazione di caduta vertiginosa nel vuoto, anche se si muovono solo di pochi metri. L'accelerazione angolare variabile produce momenti di apparente assenza di peso alternati a sensazioni di aumento della gravità. La sincronizzazione con la musica amplifica l'esperienza. Nei crescendo orchestrali, la piattaforma si solleva rapidamente, mentre i cori accelerano la rotazione. Nei momenti più tetri e lenti della partitura, movimenti di inclinazione lenta e rotazioni opposte creano un senso di sospensione inquietante. L'esperienza risultante non è quella di una giostra meccanica, ma di un balletto coreografato dove i passeggeri diventano danzatori involontari guidati dalla morte stessa. Sfide ingegneristiche e strutturali: costruire un macchinario così complesso e massiccio all'interno di un edificio tematizzato come una cappella gotica in rovina ha richiesto soluzioni ingegneristiche sofisticate. La piattaforma principale, con i suoi motori idraulici, sistemi di controllo e le sei piattaforme secondarie, pesa diverse decine di tonnellate. Durante il movimento, genera forze dinamiche enormi che si trasmettono alle fondamenta e alla struttura dell'edificio. Gli ingegneri hanno dovuto calcolare con precisione le frequenze naturali di vibrazione della struttura per evitare fenomeni di risonanza che avrebbero potuto danneggiare la scenografia gotica o, peggio, compromettere la sicurezza. Sono stati installati assorbitori di vibrazioni e giunti elastici tra il macchinario e la struttura portante dell'edificio. Le fondamenta della giostra sono state isolate dalle fondamenta principali dell'edificio per minimizzare la trasmissione delle vibrazioni. Il sistema di controllo utilizza sensori inerziali, encoder di posizione e accelerometri per monitorare costantemente la posizione e l'orientamento di ogni elemento mobile. Un computer centrale, eseguendo algoritmi di controllo predittivo, coordina tutti i movimenti garantendo che non si verifichino mai collisioni tra i cori o movimenti oltre i limiti di sicurezza. Sistemi di backup ridondanti assicurano che anche in caso di guasto di un componente, la giostra possa essere fermata in modo sicuro e controllato. Tematizzazione immersiva e narrazione: l'aspetto tecnologico è al servizio di una narrazione immersiva. L'attrazione è ambientata nell'abbazia di Abdij van de Vijf Zintuigen, l'abbazia dei cinque sensi, dove nel Medioevo il misterioso musicista Joseph Charlatan fu incaricato di dirigere il coro della cappella. Le sue composizioni erano così ipnotiche che attirarono l'attenzione della morte stessa, che volle danzare con i monaci in un valzer eterno. I visitatori entrano nella cappella in rovina, dove proiezioni e animatronics raccontano la storia di Charlatan. L'organo gigante al centro della sala prende vita, suonato da figure spettrali. Quando i passeggeri prendono posto sui cori, la danse macabre inizia, la musica orchestrale cresce, le luci si abbassano, e la piattaforma inizia la sua danza planetaria mentre proiezioni mapping trasformano le pareti della cappella in un vortice di ombre danzanti. L'esperienza dura circa 6 minuti, durante i quali i movimenti meccanici, la musica originale composta da Maceo Boatman e René Merkelbach, gli effetti speciali luminosi e gli elementi scenografici si fondono in una narrazione coerente. Non è una giostra che riproduce movimenti casuali per creare emozioni forti, ma una performance teatrale dove la tecnologia serve la storia. Impatto sull'industria dei parchi a tema: danse macabre rappresenta una nuova categoria di attrazione. Non è un roller coaster, non è un dark ride tradizionale, non è un simulatore. È un teatro dinamico planetario, un concetto che potrebbe aprire nuove possibilità creative per i parchi a tema. La capacità di ospitare centinaia di persone contemporaneamente su un'attrazione immersiva e tecnologicamente avanzata risolve uno dei problemi principali dei parchi: bilanciare throughput elevato con esperienze di qualità. Efteling ha dimostrato che è possibile creare attrazioni innovative senza ricorrere a schermi e realtà virtuale, mantenendo un'esperienza fisica e collettiva. In un'epoca dove molti parchi puntano su esperienze digitali individuali, danse macabre offre un'alternativa: tecnologia meccanica complessa al servizio di una narrazione condivisa, dove lo stupore deriva dalla maestria ingegneristica tanto quanto dalla storia raccontata. Danse Macabre dimostra che l'innovazione tecnologica nei parchi a tema non significa necessariamente abbandonare la tradizione, ma può servirla e amplificarla. Con il Dynamic Motion Stage, Efteling ha creato un'esperienza che unisce la poesia gotica medievale con l'ingegneria del XXI secolo, ricordando che la meraviglia più profonda nasce quando arte, narrazione e tecnologia danzano insieme in perfetta armonia.
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Louis Braille e l'emancipazione intellettuale dei ciechi. Prima del XIX secolo, l'accesso alla conoscenza per le persone non vedenti era praticamente inesistente. Nel 1824, un giovane di soli 15 anni rivoluzionò per sempre questa condizione. Louis Braille inventò un sistema di lettura e scrittura tattile che avrebbe emancipato milioni di persone, aprendo le porte dell'istruzione e dell'indipendenza. La condizione dei non vedenti prima del Braille all'inizio del XIX secolo. Le persone non vedenti vivevano in una condizione di quasi totale dipendenza dagli altri per l'accesso alla conoscenza scritta. L'istruzione era privilegio di pochissimi e avveniva principalmente attraverso l'ascolto di letture ad alta voce. Esistevano alcuni tentativi di creare sistemi di lettura tattile, come le lettere alfabetiche in rilievo sviluppate da Valentin Houy, fondatore della prima scuola per ciechi a Parigi, ma questi metodi presentavano limiti insormontabili. Le lettere in rilievo erano estremamente difficili da distinguere al tatto, richiedevano molto tempo per essere decifrate e, aspetto cruciale, non permettevano ai non vedenti di scrivere autonomamente. Un cieco poteva al massimo riconoscere lentamente caratteri preparati da altri, ma rimaneva dipendente per qualsiasi forma di espressione scritta. Questa impossibilità di prendere appunti, scrivere lettere o comporre testi autonomamente rappresentava una barriera invalicabile verso l'emancipazione intellettuale e professionale. L'infanzia di Louis Braille e l'incidente. Louis Braille nacque nel 1809 a Couvray, un piccolo villaggio nei pressi di Parigi. Suo padre, Simon René Braille, era un sellaio rispettato. All'età di 3 anni, lui si trovava nell'officina paterna e, giocando con gli strumenti del mestiere, si ferì gravemente un occhio con un punteruolo appuntito. La ferita si infettò rapidamente e l'infezione si propagò all'altro occhio, causando la completa cecità del bambino. Nonostante la disabilità, lui dimostrò fin da subito un'intelligenza vivace e una memoria straordinaria.
Il parroco del villaggio e l'insegnante locale riconobbero le sue capacità e lo aiutarono a frequentare la scuola insieme ai bambini vedenti. A 10 anni, grazie all'interessamento del parroco, lui ottenne una borsa di studio per l'Institution Royale de Genève di Parigi, la scuola per ciechi fondata da Valentin Houy. La scrittura notturna di Charles Barbier nel 1821, quando lui aveva 12 anni, l'Institution ricevette la visita del capitano Charles Barbier de la Serre,
ufficiale dell'artiglieria francese.
Barbier aveva sviluppato un sistema di comunicazione militare chiamato Écriture Nocturne, letteralmente scrittura notturna,
pensato per permettere ai soldati di leggere ordini al buio senza dover accendere luci che avrebbero potuto rivelare la loro posizione al nemico. Il sistema di Barbier era basato su una griglia di punti in rilievo su carta, 12 punti disposti in 2 colonne da 6.
Ogni combinazione di punti rappresentava un suono foneticamente, non una lettera dell'alfabeto.
Questo approccio presentava diversi problemi.
La cella di 12 punti era troppo grande per essere percepita con un solo tocco del polpastrello, costringendo il lettore a muovere il dito più volte per decifrare ogni simbolo, rallentando enormemente la lettura. Inoltre, la codifica fonetica rendeva impossibile rappresentare punteggiatura, numeri o notazione musicale. Nonostante i limiti, Barbier aveva intuito un principio fondamentale. I punti in rilievo erano molto più facili da distinguere al tatto rispetto alle linee curve delle lettere alfabetiche. Louis Braille riconobbe immediatamente il potenziale del sistema e si mise al lavoro per perfezionarlo.
L'invenzione rivoluzionaria, La cella a 6 punti tra il 1824 e il 1825, a soli 15 anni, Louis Braille completò la sua rivoluzione.
La sua intuizione geniale fu ridurre la cella da 12 a 6 punti, disposti in due colonne da 3. Questa dimensione permetteva al polpastrello di coprire l'intera cella con un solo tocco, consentendo una lettura rapida e fluida paragonabile a quella visiva. Con 6 punti si possono creare 64 combinazioni diverse, sufficienti per rappresentare tutte le lettere dell'alfabeto, la punteggiatura, i numeri e persino i simboli matematici e musicali. Braille optò per un sistema alfabetico invece che fonetico, permettendo una rappresentazione precisa della lingua scritta con tutte le sue convenzioni ortografiche. Il secondo aspetto rivoluzionario fu la possibilità di scrittura.
Braille progettò una tavoletta con righe di piccole celle rettangolari e un punteruolo con cui premere la carta da dietro, creando punti in rilievo sulla facciata anteriore. Scrivendo da destra a sinistra sul retro, il testo diventava leggibile da sinistra a destra sul fronte. Per la prima volta nella storia, un cieco poteva scrivere autonomamente senza assistenza, prendere appunti durante le lezioni, comporre lettere personali e creare documenti.
Resistenza iniziale e diffusione graduale. Nonostante la superiorità evidente del sistema Braille, la sua adozione incontrò resistenze significative. Gli educatori vedenti, abituati ai metodi tradizionali, erano scettici e temevano che un sistema esclusivamente tattile isolasse ulteriormente i ciechi dalla società dei vedenti. Alcuni dirigenti dell'institution vietarono persino l'uso del Braille, preferendo continuare con le lettere in rilievo. Tuttavia, gli studenti ciechi adottarono spontaneamente il sistema Braille tra loro, riconoscendone l'efficacia superiore. Imparavano il metodo di nascosto e lo utilizzavano per comunicare, studiare e prendere appunti. Questa adozione dal basso garantì la sopravvivenza del sistema nonostante l'opposizione istituzionale.
Louis Braille continuò a perfezionare il suo sistema, pubblicando il primo manuale completo nel 1829 e una versione espansa nel 1837.
Sviluppò anche un sistema per la notazione musicale Braille, permettendo ai non vedenti di leggere e comporre musica autonomamente. Morì di tubercolosi nel 1852, a soli 43 anni, senza aver visto il pieno riconoscimento del suo lavoro. L'eredità universale del Braille. Dopo la morte di Braille, il suo sistema venne progressivamente adottato dalle scuole per ciechi in tutta Europa. Nel 1878, il Congresso Internazionale per il Miglioramento delle Condizioni dei Ciechi, riunito a Parigi, riconobbe ufficialmente il Braille come sistema universale.
Da allora è stato adattato a praticamente tutte le lingue del mondo, dai sistemi alfabetici a quelli ideografici come il cinese e il giapponese.
Il Braille non è solo un alfabeto alternativo, ma uno strumento di emancipazione civile e intellettuale.
Ha permesso ai non vedenti di accedere all'istruzione superiore, alle professioni qualificate, alla cultura e alla partecipazione piena alla società.
Prima del Braille, un cieco poteva al massimo esercitare mestieri manuali semplici. Dopo il Braille, poterono diventare insegnanti, avvocati, musicisti, scrittori e scienziati.
Oggi, nonostante l'avvento delle tecnologie audio e degli screen reader, il Braille mantiene un'importanza fondamentale. La lettura tattile sviluppa competenze ortografiche, grammaticali e cognitive che l'ascolto passivo non può fornire.
Gli studi dimostrano che i non vedenti che padroneggiano il Braille hanno tassi di alfabetizzazione e occupazione significativamente superiori. Il sistema continua ad evolversi con display Braille elettronici che si connettono a computer e smartphone, unendo l'eredità di Louis Braille con le tecnologie del XXI secolo. L'invenzione di Louis Braille rappresenta uno dei più grandi atti di emancipazione della storia umana. Con 6 semplici punti, un giovane cieco spalancò le porte della conoscenza a milioni di persone,
dimostrando che l'accesso alla cultura non dipende dalla vista, ma dall'ingegno e dalla determinazione. Il suo sistema continua a illuminare la strada dell'indipendenza intellettuale per ogni generazione di non vedenti.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Ostia Antica, la città specchio. A pochi chilometri da Roma, Ostia Antica offre una finestra straordinaria sulla vita quotidiana romana ordinaria. Abbandonata gradualmente invece che distrutta, questa città portuale conserva insule a più piani e il celebre piazzale delle corporazioni, testimonianza unica dell'economia globale dell'impero. Più istruttiva di Pompei, il valore di Ostia mentre Pompei cattura l'immaginazione con la sua drammatica distruzione istantanea nel 79 d.C., Ostia Antica offre qualcosa di altrettanto prezioso per gli studiosi: la possibilità di osservare l'evoluzione naturale di una città romana attraverso i secoli. Fondata secondo la tradizione dal IV re di Roma Anco Marzio nel VII secolo a.C., Ostia fu il porto principale di Roma per oltre 1000 anni, prosperando particolarmente tra il I e il III secolo d.C. A differenza di Pompei, congelata in un singolo momento catastrofico, Ostia venne abbandonata gradualmente quando il porto si insabbiò e la popolazione si trasferì altrove. Questo abbandono lento ha preservato stratificazioni architettoniche multiple, edifici costruiti, modificati, ampliati e ristrutturati lungo i secoli. Gli archeologi possono studiare come gli edifici romani venivano adattati alle mutevoli esigenze economiche e sociali, come gli stili architettonici evolvevano, e come la città rispondeva alle crisi del tardo impero. La conservazione è straordinaria, interi quartieri restano in piedi, con strade lastricate, muri fino a 3 piani di altezza, affreschi ancora visibili, e mosaici intatti. Camminare per Ostia significa sperimentare la scala reale di una città romana, sentire le dimensioni delle strade, comprendere la densità abitativa, e immaginare il flusso quotidiano di migliaia di abitanti. Le insule, i condomini dell'antica Roma. Uno degli aspetti più affascinanti di Ostia è la conservazione delle insule, i condomini a più piani che costituivano la tipologia abitativa dominante nelle città romane. A Roma stessa, le insule sono state quasi completamente distrutte o sepolte sotto edifici moderni, ma a Ostia molte sono conservate fino al secondo o terzo livello, permettendo di comprendere come viveva la maggioranza della popolazione urbana romana. Le insule erano edifici in mattoni a più piani, tipicamente da 3 a 5 livelli, costruiti attorno a cortili centrali. I piani inferiori ospitavano negozi e botteghe con ampie aperture sulla strada, mentre i piani superiori contenevano appartamenti. Gli appartamenti variavano enormemente in qualità. Quelli al primo piano erano spaziosi, luminosi, con balconi e decorazioni raffinate, destinati a famiglie benestanti di mercanti o funzionari. Salendo, gli appartamenti diventavano progressivamente più piccoli, bui e privi di servizi, fino ai sottotetti dove vivevano ammassate le famiglie più povere. La struttura tipica prevedeva un cortile centrale con pozzo o fontana per l'acqua, scale in muratura che accedevano ai piani superiori, e latrine comuni. Molte insule avevano termopolium al piano terra, tavole calde dove gli inquilini compravano cibo pronto, dato che gli appartamenti superiori spesso non avevano cucine per motivi di sicurezza antincendio. Le finestre erano piccole e prive di vetro, chiuse da imposte di legno o tessuto cereo. Esempi eccezionali a Ostia includono l'insula di Diana, conservata per oltre 3 piani con balconi e scale interne visibili, e la casa di Giove e Ganimede, che mostra la transizione tra domus tradizionale e insula. Questi edifici rivelano la densità abitativa romana. Una singola insula poteva ospitare 30 o 40 famiglie, con densità paragonabili alle moderne metropoli asiatiche. Il piazzale delle corporazioni. Mappa dell'economia globale. Il piazzale delle corporazioni rappresenta una delle scoperte archeologiche più uniche al mondo per comprendere l'economia romana. Situato dietro il teatro, questo vasto spazio porticato contiene 61 uffici di rappresentanza commerciale, ciascuno identificato da mosaici pavimentali che funzionavano come insegne pubblicitarie permanenti. Questi mosaici sono straordinari nella loro specificità, mostrano navi da carico, fari, delfini, elefanti, misure di grano, anfore, e simboli di città provenienti da tutto il Mediterraneo e oltre. Alcuni uffici rappresentavano armatori navali specializzati in rotte specifiche: l'Africa per il grano, la Spagna per l'olio d'oliva e i metalli, l'Egitto per papiri e spezie. Altri rappresentavano corporazioni di mestieri, costruttori navali, riparatori di vele, misuratori di grano, scaricatori portuali. Particolarmente affascinante è il mosaico che mostra un elefante trasportato via nave, evidenziando il commercio di animali esotici per i giochi gladiatorii. Altri mosaici raffigurano fari specifici, permettendo agli archeologi di identificare le città di provenienza: Alessandria d'Egitto, Cartagine, porti spagnoli e gallici. Alcuni portano iscrizioni latine che nominano le città o le corporazioni rappresentate. Questo piazzale funzionava come una moderna fiera commerciale permanente. Mercanti che arrivavano a Ostia potevano visitare gli uffici per negoziare contratti di trasporto, assicurazioni marittime e compravendita all'ingrosso. Era il cuore pulsante dell'economia globale romana, dove merci provenienti da Britannia, India, Arabia e Africa subsahariana venivano scambiate, tassate e redistribuite. Nessun altro sito archeologico offre una visualizzazione così completa e diretta della rete commerciale imperiale. Evoluzione edilizia e trasformazioni urbane. Camminando per Ostia, gli archeologi possono leggere la storia della città stratificata nei suoi muri. Edifici del primo secolo d.C. in opus reticulatum, una tecnica muraria elegante con piccole pietre a forma di piramide disposte diagonalmente, vennero modificati nel secondo secolo con ampliamenti in laterizio. Nel terzo e quarto secolo d.C., quando l'impero affrontava crisi economiche e militari, molti edifici pubblici vennero convertiti in abitazioni private o demoliti per recuperare materiali. Il foro di Ostia mostra questa stratificazione. Il Capitolium, tempio principale dedicato a Giove, Giunone e Minerva, venne costruito nel secondo secolo d.C. ma incorpora fondamenta repubblicane. Le terme pubbliche, originariamente separate per genere, vennero modificate più volte per aumentare la capacità, riflettendo la crescita demografica. Nel IV secolo d.C., alcune terme vennero abbandonate mentre altre continuarono a funzionare, indicando concentrazione della popolazione in quartieri specifici. Particolarmente interessante è l'evoluzione delle strutture commerciali. I magazzini per il grano, chiamati orrea, sono giganteschi edifici fortificati con cortili porticati e depositi sopraelevati per proteggere le derrate dall'umidità. Gli orrea e Pagatiana conservano iscrizioni che documentano la burocrazia commerciale, registri di arrivo navi, quantità di grano stoccato, nomi di mercanti e funzionari doganali. Questi edifici mostrano come Roma organizzava logisticamente l'approvvigionamento alimentare di oltre 1 milione di abitanti. Vita quotidiana. Dalle terme ai Thermopolium Ostia permette di ricostruire la vita quotidiana romana con precisione straordinaria. Le terme di Nettuno, magnificamente conservate con mosaici marini raffiguranti il dio oceano circondato da creature marine, mostrano la complessità ingegneristica delle strutture termali, sistemi di riscaldamento a ipocausto, caldaie per acqua calda, frigidarum, tepidarium e caldarium, palestre annesse per esercizio fisico, e biblioteche per lettura e studio. I Thermopolium, le tavole calde romane, abbondano lungo le strade principali. Hanno banconi in muratura con contenitori circolari incassati dove si conservavano cibi caldi, zuppe di legumi, carne stufata, olive, formaggio. Molti conservano affreschi sulle pareti che raffigurano i cibi disponibili, funzionando come menu visivi. Gli archeologi hanno trovato residui organici in alcuni contenitori, identificando fave, lenticchie e ossa di maiale e pesce. I templi riflettono il sincretismo religioso romano. Accanto ai templi tradizionali dedicati a divinità romane, troviamo templi di Mitra, religione misterica persiana popolare tra soldati e mercanti, sinagoghe che testimoniano la presenza di comunità ebraiche, e nel IV secolo d.C., basiliche cristiane costruite convertendo edifici pagani. Questa stratificazione religiosa racconta la trasformazione culturale dell'impero. Declino e riscoperta. Da porto a sito archeologico, il declino di Ostia iniziò nel III secolo d.C. quando il fiume Tevere, depositando sedimenti, allontanò progressivamente la costa dal porto. L'imperatore Traiano aveva già costruito un porto artificiale più grande a pochi chilometri Portus, ma Ostia rimase importante fino al IV secolo. Con le invasioni barbariche, la popolazione si ridusse drasticamente. Nel IX secolo d.C., le incursioni saracene costrinsero gli ultimi abitanti ad abbandonare la città e rifugiarsi nell'entroterra. Per secoli, Ostia rimase sepolta parzialmente da sabbia e sedimenti fluviali, preservando miracolosamente le strutture. Nel XIX secolo, gli scavi sistematici iniziarono sotto Papa Pio VII, ma la maggior parte del lavoro archeologico avvenne nel XX secolo, particolarmente negli anni 30 sotto il regime fascista che vedeva in Ostia un simbolo della grandezza imperiale romana da valorizzare politicamente. Oggi, Ostia Antica è uno dei siti archeologici più vasti e meglio conservati del mondo romano. Gli scavi continuano, rivelando nuove insule, terme e strutture commerciali. Tecnologie moderne come georadar e scansioni laser permettono di mappare strutture ancora sepolte senza scavarle. Il sito attrae archeologi, storici dell'architettura e studiosi di urbanistica antica che trovano in Ostia un laboratorio perfetto per comprendere come funzionava realmente una città romana. Ostia Antica è la città specchio che riflette la vita quotidiana romana con una fedeltà che nessun testo antico potrebbe offrire. Dalle insule affollate al sofisticato piazzale commerciale, dalle terme monumentali ai modesti termopolium, ogni pietra racconta come vivevano, lavoravano e commerciavano milioni di romani ordinari, costruendo un impero che collegava tre continenti in una rete economica globale.
Il prossimo soggetto è molto interessante. Ascoltiamo.
Realtà estesa XR nell'industria e formazione. La realtà estesa non è più solo intrattenimento, sta trasformando radicalmente industria, medicina e formazione professionale. Dalle sale operatorie ai reattori nucleari, AR e VR stanno diventando strumenti cognitivi essenziali, permettendo simulazioni impossibili nel mondo fisico e rivoluzionando il modo in cui apprendiamo competenze complesse. Oltre il videogioco, XR come strumento cognitivo per anni, la realtà virtuale e la realtà aumentata sono state associate principalmente all'intrattenimento e ai videogiochi. Questa percezione sta cambiando radicalmente. Le tecnologie XR stanno emergendo come veri e propri strumenti cognitivi professionali, capaci di estendere le capacità umane di apprendimento, problem solving e collaborazione. La distinzione fondamentale rispetto ai videogiochi è l'obiettivo: non intrattenere, ma trasferire competenze complesse, simulare situazioni pericolose in sicurezza e permettere interazioni impossibili nel mondo fisico. La realtà estesa comprende un continuum di tecnologie, la realtà virtuale immersiva, che sostituisce completamente l'ambiente circostante con uno digitale, la realtà aumentata, che sovrappone informazioni digitali al mondo reale, e la realtà mista, che permette l'interazione fisica con oggetti virtuali ancorati allo spazio reale. Ciascuna di queste modalità trova applicazioni specifiche in contesti professionali dove il costo dell'errore è altissimo e l'esperienza pratica tradizionale è difficile, pericolosa o impossibile da ottenere. Training chirurgico in realtà virtuale. La chirurgia è uno dei campi dove la formazione XR sta producendo risultati misurabili straordinari. Tradizionalmente, i chirurghi apprendono su cadaveri, poi assistendo operazioni reali, e infine operando sotto supervisione. Questo percorso richiede anni e presenta problemi etici, logistici e di sicurezza. La realtà virtuale rivoluziona questo paradigma permettendo ai chirurghi di praticare procedure infinite volte prima di toccare un paziente reale. Piattaforme come OssoVR, Fundamental Surgery e Immersive Touch offrono simulazioni chirurgiche iperrealistiche. I trainee indossano visori VR e utilizzano controller aptici che replicano la resistenza dei tessuti, permettendo di sentire la differenza tra tagliare muscolo, grasso o organi. Le simulazioni riproducono anatomie patologiche specifiche, complicazioni intraoperatorie come emorragie improvvise e variabilità anatomica individuale. Gli algoritmi di fisica soft body simulano il comportamento dei tessuti biologici quando vengono tagliati, suturati o cauterizzati. Gli studi clinici dimostrano che chirurghi formati in VR commettono fino al 40% meno errori nelle prime operazioni reali rispetto a quelli formati tradizionalmente. Completano le procedure più velocemente e con maggiore sicurezza nei propri movimenti. La VR permette inoltre di ripetere sezioni critiche di un'operazione finché non sono padroneggiate, cosa impossibile con cadaveri o pazienti reali. Alcuni ospedali stanno adottando sistemi VR per permettere ai chirurghi di provare virtualmente l'operazione specifica su un modello 3D del paziente reale, ottenuto da TAC e risonanze, prima dell'intervento effettivo. Manutenzione di impianti industriali complessi negli ambienti industriali, specialmente in settori come l'energia nucleare, l'aerospaziale e le piattaforme petrolifere offshore. La manutenzione di macchinari complessi richiede competenze altamente specializzate e l'errore può avere conseguenze catastrofiche. La realtà estesa sta trasformando sia la formazione che l'esecuzione di queste operazioni critiche. Per la formazione, la VR permette ai tecnici di esplorare virtualmente reattori nucleari, turbine aeronautiche o sistemi di controllo di raffinerie senza esporsi a radiazioni, temperature estreme o rischi di incidenti. Possono smontare e rimontare componenti complessi ripetutamente, commettendo errori e imparando dalle conseguenze in un ambiente sicuro. Simulazioni possono introdurre guasti casuali, forzando i tecnici a diagnosticare problemi sotto pressione temporale. Nella manutenzione operativa reale, la realtà aumentata sta diventando indispensabile. Tecnici equipaggiati con visori AR come Microsoft HoloLens o RealWear ottengono overlay di informazioni contestuali sovrapposte ai macchinari, schemi elettrici animati, procedure passo passo, punti di misurazione evidenziati, e persino indicatori di temperatura o radiazione invisibili a occhio nudo. Questo riduce drasticamente il tempo necessario per completare operazioni complesse e minimizza la possibilità di errori che derivano da consultazione di manuali cartacei o memoria fallibile. Aziende come Boeing utilizzano AR per guidare i tecnici nell'assemblaggio di cablaggi complessi, riducendo i tempi del 25% e gli errori del 90%. Nella manutenzione di centrali nucleari, dove l'esposizione alle radiazioni deve essere minimizzata, l'AR permette ai tecnici di completare operazioni più velocemente seguendo istruzioni visive precise, riducendo il tempo di esposizione. Collaborazione remota e assistenza distribuita. Una delle applicazioni più potenti delle XR è la collaborazione remota immersiva. Durante la pandemia di Covid-19, questa capacità è diventata critica, ma le sue applicazioni vanno ben oltre le emergenze sanitarie. In settori industriali globali, esperti rari e costosi non possono essere fisicamente presenti in ogni sito che necessita della loro competenza. La realtà estesa risolve questo problema. Piattaforme come Spatial, Microsoft Mesh e PTC Vuforia permettono a team distribuiti geograficamente di collaborare in spazi virtuali condivisi. Ingegneri in continenti diversi possono trovarsi attorno allo stesso modello 3D virtuale di un prototipo, manipolarlo simultaneamente, annotarlo e discuterne in tempo reale come se fossero nella stessa stanza. Questo accelera drammaticamente i cicli di progettazione e riduce la necessità di costruire prototipi fisici costosi. Nell'assistenza tecnica, la realtà aumentata abilita il remote support, Un tecnico sul campo indossa un visore AR con telecamera, mentre un esperto remoto vede esattamente ciò che vede il tecnico. L'esperto può disegnare annotazioni AR nello spazio fisico del tecnico, frecce che indicano quale valvola girare, cerchi che evidenziano componenti specifici, animazioni che mostrano sequenze di smontaggio. Questo trasforma ogni tecnico sul campo in un'estensione degli esperti centrali, democratizzando l'accesso a competenze rare. Nella telemedicina avanzata, chirurghi esperti possono guidare colleghi meno esperti in zone remote o ospedali rurali durante operazioni complesse, usando AR per sovrapporre indicazioni chirurgiche direttamente sul campo operatorio visualizzato da telecamere. Training militare e gestione emergenze. Le forze armate sono state tra i primi adottatori di tecnologie XR per addestramento. La VR permette di simulare scenari di combattimento, operazioni di evacuazione, negoziazione con ostaggi e gestione di disastri senza i costi e i rischi delle esercitazioni reali. Soldati possono ripetere missioni complesse infinite volte, sperimentando variazioni tattiche e imparando da errori senza conseguenze reali. Il sistema IVAS, Integrated Visual Augmentation System, sviluppato da Microsoft per l'esercito americano, è un visore AR progettato per uso sul campo di battaglia. Sovrappone mappe tattiche, posizioni di compagni e nemici, dati biometrici del soldato e informazioni sui bersagli direttamente nel campo visivo. Durante il training, permette simulazioni di combattimento miste con elementi virtuali e reali, soldati reali che combattono contro nemici virtuali in ambienti fisici reali. Per i primi soccorritori, vigili del fuoco, paramedici e squadre di ricerca e soccorso, la XR offre training in scenari pericolosi senza rischio. Vigili del fuoco possono esercitarsi in edifici in fiamme virtuali con calore simulato e visibilità ridotta dal fumo, imparando a navigare e prendere decisioni critiche sotto stress. Paramedici possono praticare triaging di massa. Dopo disastri con dozzine di pazienti virtuali con lesioni diverse, imparando a priorizzare interventi in situazioni caotiche. Sfide e futuro delle XR professionali. Nonostante i progressi, le tecnologie XR professionali affrontano sfide significative. L'hardware attuale è ancora ingombrante per uso prolungato, causando affaticamento fisico e in alcuni casi motion sickness. La risoluzione dei visori, pur migliorando rapidamente, non eguaglia ancora quella dell'occhio umano, limitando la capacità di lavorare su dettagli minuti. La latenza, anche se ridotta a pochi millisecondi, può essere percepibile e disturbare l'immersione. Dal punto di vista dei contenuti, creare simulazioni veramente realistiche richiede modellazione 3D complessa, fisica accurata e investimenti considerevoli. Non tutte le organizzazioni hanno le risorse per sviluppare training XR personalizzati. La standardizzazione delle piattaforme è ancora limitata, creando frammentazione e costi di integrazione. Il futuro promette progressi significativi. Visori più leggeri e confortevoli, basati su ottiche olografiche e display microLED, permetteranno uso prolungato. L'integrazione di intelligenza artificiale creerà scenari di training adattativi che si regolano automaticamente a livello di competenza dell'utente. La connettività 5G abiliterà streaming di contenuti XR ad alta fedeltà senza necessità di hardware locale potente. L'avvento del metaverso industriale, dove gemelli digitali di fabbriche e impianti esistono in ambienti virtuali persistenti, permetterà monitoraggio, manutenzione predittiva e ottimizzazione in tempo reale. Ingegneri potranno testare modifiche agli impianti nel gemello digitale prima di implementarle fisicamente, riducendo downtime e rischi. La realtà estesa sta compiendo la transizione da tecnologia sperimentale a strumento industriale maturo. La sua capacità di simulare esperienze impossibili o pericolose, amplificare competenze umane e abilitare collaborazione distribuita la rende indispensabile in settori dove precisione, sicurezza e efficienza sono critiche. Non si tratta più di se le XR trasformeranno il lavoro, ma di quanto velocemente le organizzazioni sapranno adottarle e integrarle nei loro processi.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
La Ziggurat di Ur, mattoni e monumentalità mesopotamica.
Nel cuore dell'antica Mesopotamia, la Ziggurat di Ur si erge come testimonianza monumentale dell'ingegneria sumera.
Costruita con milioni di mattoni di fango e bitume, questa struttura piramidale a gradoni con base di 64 x 46 metri definì l'architettura sacra della regione per millenni, rappresentando un'impresa logistica straordinaria. Ur, culla della civiltà mesopotamica Ur, situata nell'attuale Iraq meridionale vicino alla città moderna di Nasiriya, fu una delle più importanti città-stato sumere.
Fondata nel quinto millennio avanti Cristo, raggiunse l'apice della potenza durante la terza dinastia di Ur, circa tra il 2112 e il 2004 avanti Cristo,
periodo durante il quale governò un vasto impero che si estendeva dalla Mesopotamia meridionale fino alle coste del Mediterraneo.
La città era strategicamente posizionata vicino all'Efrate, in una regione fertile dove l'agricoltura irrigua sosteneva una popolazione urbana densa.
Ur era celebre nell'antichità per il commercio. Merci dall'India, dalla Valle dell'Indo, dall'Arabia e dall'Iran transitavano attraverso i suoi mercati.
Le tavolette cuneiformi ritrovate negli archivi di Ur documentano transazioni commerciali complesse, contratti di prestito, registri fiscali e corrispondenza diplomatica con altre città-stato.
Biblicamente, Ur è identificata come la città natale di Abramo, patriarca delle religioni abramitiche, sebbene questa connessione sia oggetto di dibattito tra storici e archeologi. Indipendentemente dalla veridicità biblica, questa associazione testimonia l'importanza culturale che Ur mantenne nella memoria collettiva mesopotamica per secoli dopo il suo declino. La Ziggurat, architettura sacra monumentale. La grande Ziggurat di Ur venne costruita durante il regno di Ur-Nammu, primo re della terza dinastia di Ur,
intorno al 2100 avanti Cristo.
Dedicata a Nanna, dio della luna nella religione sumera, questa struttura piramidale a tre livelli dominava il paesaggio urbano, visibile da chilometri di distanza attraverso le pianure mesopotamiche. La base rettangolare misurava approssimativamente 64 metri per 46 metri, con un'altezza originale stimata di circa 30 metri distribuita su tre piattaforme sovrapposte di dimensioni decrescenti. Ogni piattaforma era accessibile tramite scalinate monumentali, una centrale che saliva frontalmente e due laterali che convergeranno verso la sommità. Questa configurazione creava un effetto visivo imponente, simboleggiando la montagna cosmica che collegava terra e cielo nella cosmologia mesopotamica. Sulla piattaforma superiore sorgeva il tempio vero e proprio, chiamato Ikinugal in sumero, la casa della grande luce. Questo santuario conteneva la statua cultuale di Nanna e serviva come dimora terrestre della divinità.
Solo i sacerdoti più elevati potevano accedere a questo spazio sacro, mentre la popolazione partecipava a rituali nelle corti inferiori.
L'architettura della Ziggurat incarnava la gerarchia cosmica. Più si saliva, più ci si avvicinava alla sfera divina, separandosi progressivamente dal mondo terreno. Mattoni di fango. L'impresa logistica è la caratteristica distintiva della Ziggurat di Ur e di tutta l'architettura monumentale mesopotamica. È l'uso massiccio di mattoni di fango essiccati al sole o cotti al fuoco. A differenza delle civiltà mediterranee che disponevano di pietra calcarea o marmo, la Mesopotamia, pianura alluvionale formata dai depositi del Tigri e dell'Eufrate, era praticamente priva di pietra. I costruttori mesopotamici svilupparono quindi una maestria straordinaria nella lavorazione dell'argilla. Si stima che la Ziggurat di Ur richiese la produzione di circa 7 milioni di mattoni. Questo numero stupefacente implica un'organizzazione logistica impressionante, cave di argilla vicine ai fiumi, laboratori di formatura dove operai specializzati modellavano i mattoni in stampi standardizzati,
Vaste aree di essiccazione dove i mattoni venivano lasciati indurire al sole cocente mesopotamico per settimane, e forni giganteschi per cuocere i mattoni destinati agli strati esterni più esposti alle intemperie. I documenti amministrativi su tavolette cuneiformi ritrovati a Ur registrano razioni alimentari distribuite a migliaia di lavoratori impegnati nella costruzione. Turni di lavoro organizzati e supervisori responsabili di specifiche sezioni del cantiere. La costruzione della Ziggurat fu un progetto statale di scala colossale che richiese anni di lavoro continuo, coinvolgendo non solo manodopera locale, ma probabilmente anche lavoratori provenienti da regioni conquistate come corvée o tributo. Bitume. Il cemento mesopotamico, il secondo elemento costruttivo fondamentale era il bitume, sostanza petrolifera naturale che affiorava in numerosi punti della Mesopotamia. Il bitume veniva utilizzato come malta legante tra i mattoni e come impermeabilizzante per proteggere la struttura dall'erosione causata dalle rare ma intense piogge e dall'umidità capillare proveniente dal terreno. Gli strati esterni della Ziggurat utilizzavano mattoni cotti uniti con malta bituminosa, creando una superficie relativamente impermeabile. Questa tecnica, chiamata dagli archeologi opus cementitium mesopotamico, anticipava concettualmente il cemento romano, anche se chimicamente diverso. Il bitume veniva riscaldato fino a renderlo fluido, mescolato talvolta con paglia tritata o fibra di palma per aumentarne la resistenza, e applicato generosamente tra i corsi di mattoni. Gli scavi archeologici hanno rivelato che alcuni strati contenevano bitume spesso diversi centimetri, formando vere e proprie membrane impermeabili. Questa tecnica conferiva alla Ziggurat una notevole resistenza al degrado, permettendo alla struttura di sopravvivere per 4.000 anni nonostante l'uso di materiali relativamente fragili. Il bitume fungeva anche da collante chimico, creando una massa monolitica dove i singoli mattoni diventavano parte di un'unica struttura coesa. Funzione religiosa e simbolismo cosmologico. Le Ziggurat non erano semplici templi ma rappresentazioni architettoniche della cosmologia mesopotamica. Secondo la mitologia sumera, all'inizio dei tempi esisteva solo un oceano primordiale chiamato Abzu, dalle cui acque emerse la montagna cosmica dove dimoravano gli dei. Le Ziggurat ricreavano simbolicamente questa montagna, permettendo alla divinità di discendere dal cielo e manifestarsi nel mondo terreno. La Ziggurat di Ur ospitava rituali complessi. Durante il festival annuale del nuovo anno, chiamato Akitu, processioni solenni salivano le scalinate portando offerte al tempio sommitale. Il re di Ur, considerato rappresentante terreno del dio Nanna, saliva ritualmente la Ziggurat per rinnovare il patto cosmico tra divinità e umanità. Questi rituali erano accompagnati da musica, canti liturgici, sacrifici animali e distribuzione di cibo alla popolazione, trasformando la Ziggurat nel fulcro della vita religiosa e sociale cittadina. La struttura a gradoni aveva anche significato astronomico. I sacerdoti mesopotamici erano astronomi avanzati che osservavano i movimenti celesti per determinare i calendari agricoli e prevedere eclissi. La sommità della Ziggurat serviva come osservatorio astronomico, dove i sacerdoti tracciavano le orbite della Luna, pianeta associato a Nanna, registrando meticolosamente questi dati su tavolette cuneiformi che costituiscono le più antiche registrazioni astronomiche continue dell'umanità. Declino, riscoperta e conservazione. Ur mantenne importanza religiosa per secoli, ma il declino iniziò dopo la caduta della terza dinastia nel 2004 a.C., quando invasioni elamite devastarono la regione. La città continuò ad esistere sotto dominazione babilonese e poi persiana, ma progressivamente perse centralità. Il mutamento del corso dell'Afrate, che si allontanò dalla città, tagliò le rotte commerciali e l'approvvigionamento idrico, portando all'abbandono finale intorno al IV secolo a.C. Per oltre due millenni, la Ziggurat rimase sepolta sotto dune di sabbia. Gli arabi locali la chiamavano Tel al-Mukayyar, la collina del bitume, per le masse di questo materiale visibili tra le rovine. La riscoperta archeologica avvenne nel XIX secolo. Il consul britannico J.
e Taylor identificò il sito come Ur nel 1854.
Ma gli scavi sistematici iniziarono solo negli anni 20 del Novecento sotto la direzione di Leonard Woolley, archeologo britannico che lavorò a Ur dal 1922 al 1934. Woolley scoprì non solo la ziggurat ma anche le tombe reali di Ur, contenenti tesori straordinari, elmi d'oro, gioielli di lapislazzuli e corniola, strumenti musicali decorati, e sepolture sacrificali dove decine di servitori seguivano il re nella morte. Questi ritrovamenti rivelarono una civiltà di sofisticazione artistica e complessità sociale sorprendenti,
cambiando radicalmente la comprensione occidentale delle origini della civiltà urbana.
Negli anni Ottanta, il governo iracheno sotto Saddam Hussein intraprese una controversa ricostruzione parziale della ziggurat, ricostruendo le scalinate e parti delle piattaforme inferiori.
Sebbene criticata dagli archeologi per aver compromesso l'autenticità, questa ricostruzione permette ai visitatori di comprendere meglio la scala monumentale originale.
Il sito ha sofferto durante le guerre del Golfo e l'occupazione successiva, ma rimane uno dei monumenti mesopotamici meglio conservati. La ziggurat di Ur testimonia il genio ingegneristico dei Sumeri, capaci di trasformare materiali umili come fango e bitume in monumenti che sfidano i millenni. Più di una semplice struttura architettonica, questa montagna artificiale incarnava la visione mesopotamica del cosmo, collegando cielo e terra, divinità e umanità, in una sintesi monumentale che definì l'identità culturale di una civiltà fondatrice.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!